La prima volta che ho dormito al Palmyra Hotel ho chiesto la stanza 27. Era quella di Jean Cocteau, il poeta e artista francese. Aveva dormito lì, sempre in quella stanza, nei suoi viaggi a Baalbek tra il 1956 e il 1960. E anch'io volevo svegliarmi lì, guardare i suoi disegni attaccati alle pareti e poi alzarmi, spostare le tende e bere un tè guardando le rovine di quella che era stata la città del sole negli anni dell'impero romano. Il Palmyra Hotel è lì a Baalbek da 140 anni. Ha attraversato guerre mondiali e guerre civili, senza chiudere mai un giorno. Ha ospitato re e regine, imperatori, musicisti, cantanti, artisti. È più di un hotel, è un viaggio nel viaggio. È un luogo dove sentirsi smarriti e poi sempre meno soli, pensando di vedere lungo i corridoi i fantasmi di chi, per decenni, ha abitato quelle stanze. All'ingresso c'è un enorme ritratto dell'ultimo imperatore di Germania e re di Prussia, Guglielmo II. Aveva dormito lì nel 1898 mentre seguiva gli scavi tedesco-ottomani del sito archeologico. È sempre al Palmyra che è stata firmata dopo la Prima Guerra Mondiale la dichiarazione del Grande Libano, che ha stabilito i confini del paese secondo il mandato francese, e sempre lì era stato stabilito il quartier generale delle truppe britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci hanno dormito De Gaulle e Ataturk, Abdullah I di Giordania e lo Scià dell'Iran, e i cantanti Ella Fitzgerald, Fairuz, Charles Mingus, ospiti del festival estivo che illuminava le rovine di Baalbek, che allora era il punto di incontro tra l'Europa e il Medio Oriente. Era lo splendore del Libano, uno dei suoi vanti. Nel momento di maggiore benessere aveva 40 stanze e 60 dipendenti. L'ultima volta che ci ho dormito c'era un solo dipendente e io ero l'unica ospite. Oggi sembra un luogo aggrappato al suo antico splendore, mentre si arrende al tempo e la pittura alle pareti si sfalda, le coperte si sfilacciano e sui mobili antichi si accumula la polvere. È il suo fascino, lo è stato per decenni, oggi è malinconicamente anche il suo declino. Baalbek è una roccaforte di Hezbollah. I venditori ambulanti vendono anche ai turisti le magliette gialle con il logo verde del partito. I ritratti del leader Hassan Nasrallah sono dappertutto. Insieme, Baalbek è una delle principali sacche di povertà del paese, con Tripoli a nord e Sidone al sud. Mancano i servizi di base, l'assistenza sanitaria, l'istruzione. Eppure Hezbollah ha respinto le proteste che dal 2019 hanno preso di mira la corruzione del paese. La Siria da qui dista 20 chilometri e tra le bandiere di Hezbollah non è inusuale vedere anche quelle di Bashar al-Assad. C'erano anche il 16 settembre quando, grazie a Hezbollah, sono arrivati 20 camion di carburante iraniano. Ognuno con 50.000 litri di carburante, entrati dalla Siria violando le sanzioni americane. I convogli hanno attraversato le strade di Baalbek mentre la gente gridava «Benvenuti!» e sparava in aria. Il leader di Hezbollah ha detto che il carburante era stato pagato da anonimi uomini d'affari e che Hezbollah certo non voleva trarre profitto, ma alleviare le sofferenze delle persone. È un pezzo della strategia di Nasrallah, presentare Hezbollah come un partito benefattore e vincere due guerre, quella esterna, dando di Hezbollah l'immagine di chi ha rotto l'embargo americano, e quella interna, intervenendo dove lo Stato ha fallito.
عمره خرج الطوبة خرج
أجري يا نار برا أجري يا شباب.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci da Beirut. Stiamo parcheggiando di fronte a un gruppo di donne anziane che cercano l'ombra, cercano il sollievo dell'ombra. È da poco passato mezzogiorno. Hi. Hi. Salam alaikum.
Salam.
Che fai? Hi. Anna, Francesca, Vitali. Stiamo per entrare dentro casa di Hassan. L'odore che si respira qui in cima a questa collina dove ci aspettavano Hassan e sua moglie Ahmed e sua moglie e Otman, il 17enne sopravvissuto all'esplosione, è l'odore tipico della campagna, l'odore delle zolle di terra che si vedono arate qui di fronte a me sulla base della collina, l'odore dello sterco delle mucche che invade l'aria. Gli occhi di Hassan sono occhi di una persona che ha molto pianto, sembrano lucidi come se non dovessero mai, come se non si fossero mai asciugati dalla notte dell'esplosione. Sono occhi non solo azzurri, sono occhi di ghiaccio i suoi. Hassan e sua moglie hanno perso due figli, Ali e Ibrahim. Solo uno è sopravvissuto, Mohammed. Il 65% del suo corpo è bruciato. Adesso è nell'ospedale di Tripoli, a un'ora e mezza da qui. Hassan è diabetico, non ha possibilità di lavorare. Per queste famiglie avere dei figli che lavorano è l'unica certezza di sopravvivenza. Il ragazzo più piccolo, Otman, che ha 17 anni, ha le calze contenitive addosso. Lui è stato dimesso dall'ospedale ed è qui a casa a cercare di riprendersi per tornare a lavorare. Mi ha detto: se non lavoro io non si riesce ad andare avanti, sono rimasto l'unico di sei nipoti. La sera del 15 agosto eravamo tutti qui, seduti come sono adesso, sulle sedie di plastica, alcune ocra, alcune blu, alcune rosse, un tavolo anch'esso di plastica davanti, le tazze di tè, quando è arrivata la notizia che i soldati stavano distribuendo il carburante in un serbatoio che era stato confiscato. I giovani delle comunità sono tutti corsi verso il deposito, alcuni corsi con la macchina, alcuni corsi letteralmente a piedi, perché le macchine da settimane non avevano carburante. Non c'era elettricità allora, come non c'è elettricità oggi in una delle aree più povere del paese, e quindi tutti i giovani più in forma, tutti i ragazzi che potevano correre verso il serbatoio di benzina sono corsi con le taniche, con le bottiglie, con le spugne a prendere e strizzare la benzina. E poi, quando sono arrivati, la distribuzione che era inizialmente organizzata dall'esercito è precipitata nel caos. I soldati se ne sono andati, abbandonando decine di persone che da settimane non avevano carburante ad auto-organizzarsi e dividersi la benzina. Quella che doveva essere una distribuzione ordinata di un serbatoio di carburante confiscato a un trafficante è diventata la condanna a morte di decine di persone. Otman mi ha detto, quando gli ho chiesto qual è la prima immagine che ti viene in mente quando pensi a quella notte, mi ha detto: io avevo di fronte a me i miei amici e i miei cugini che bruciavano vivi e non li potevo salvare, e li ho visti bruciare vivi di fronte a me. Quando chiedo ed ho chiesto a tutti quanti chi è responsabile per questa sciagura, nessuno ha avuto il minimo dubbio. Il governo è responsabile, non solo è responsabile questo governo, ma tutti quelli che l'hanno preceduto, e non solo è responsabile il governo, sono responsabili i soldati, sono responsabili gli stessi soldati che avevano confiscato
quel serbatoio di benzina e contemporaneamente fanno in qualche modo, come molti, un po' per affari, un po' per sopravvivenza, parte della catena del traffico di diesel e del traffico di carburante verso la Siria, che appunto è a 8 km da qua. La figlia di Hassan è salita per queste scale di cemento in mezzo a pneumatici, bidoni, secchi d'acqua e di mangime che ci sono di fronte a me, ha attraversato i panni stesi, i panni da lavoro o la baia, le lunghe tuniche che coprono i corpi delle donne, che sono stesi qua, una verde, una blu, molte nere. È scesa a prendere l'unica foto che resta loro, che ritrae i tre fratelli insieme, appunto Ali, Ibrahim e Mohammed, i primi due morti e Mohammed l'unico sopravvissuto. È un foglio di carta, sul bordo sinistro una linea trasversale nera in segno di lutto, è l'unica foto che hanno dei tre figli insieme. Ciao Mario. Hi, how are you doing? Francesca.
Francesca, this
Hi.
Is Mario.
Nice to meet you too.
Coffee, tea?
Coffee, please. Thank you.
Di fronte a noi c'è una rimessa di camion che doveva essere una rimessa funzionante e invece questi camion sono tutti danneggiati, bruciati. Uno di questi camion probabilmente conteneva il serbatoio che è esploso ad agosto.
So that was the place?
Yeah, I can tell you the whatever
okay.
you want to know.
Mario è un giovane ragazzo che lavora per la Croce Rossa libanese qui in Accar, alla sua divisa rossa, una faccia bonaria. È sincero, mi ha detto non posso parlare ufficialmente, e tutte le volte, capita spesso, capita ovunque, in cui tutte le volte in cui qualcuno non può rispondere sinceramente accenna un verso del viso, un'alzata di sopracciglia. Così è stato quando gli ho chiesto perché fossero morti così tanti soldati libanesi, se fossero coinvolti nella contrabbando di carburante qui. Lui ha sorriso e mi ha detto: beh, ufficialmente no, ma ufficiosamente certo, sono loro che hanno chiamato i cittadini quando è stato scoperto questo deposito di diesel e carburante, dicendo venitelo a prendere, venitelo a prendere. E tutte le persone che sono accorse qui hanno cominciato a usare tutti i modi che potevano per raccogliere un po' di carburante, qualcuno con le spugne, qualcuno togliendosi i vestiti e strizzandoli. Il conto dei morti ufficiale, mi ha detto Mario, è 35 persone, in realtà sarebbero 41 o 42, 18 o 19 i rifugiati siriani. I loro nomi sono qui di fronte a me, in questo piccolo monumento alla memoria dei caduti di questa ennesima ingiusta esplosione del Libano. Alla mia destra c'è la casa del proprietario di questo deposito, porta i segni dell'esplosione, è annerita, bruciata, non ci sono le finestre, è stata poi assaltata nei giorni successivi dai parenti delle vittime, e tutto intorno i resti, i segni ancora a distanza di due mesi di questa esplosione. Davanti a me un grande camion completamente incenerito, un bidone alla mia destra, anche lui completamente incenerito. Ed è qui che nella notte, quando la situazione è diventata ingestibile, il figlio del proprietario di questo deposito, un noto trafficante della zona che ha fatto la sua fortuna, mi ha detto Mario, con i soldi dei traffici illeciti verso la Siria, il figlio è arrivato e ha innescato il fuoco che ha poi ucciso le 40 persone. Di fronte a me c'è una corona che è ormai secca, era una corona di rose rosse, le foglie sono secche, le rose sono secche, la corona è caduta ed è stata coperta da quattro blocchi di cemento che instabili non hanno retto. Sulla corona c'era scritto: per le vittime dell'esplosione di Tlil. Qui di fronte a me la lista dei loro nomi. Yeah.
His father of two.
Two.
This is his family name, Ali. Hassan is the father of two of them.
Quindi quattro uomini della stessa famiglia sono morti e noi tra poco ci spostiamo per andare a vedere il padre di uno di loro.
Every family of
everybody, Syrian, Lebanese, everybody, but not everybody.
Stiamo muovendo verso casa di Hassan, il padre di due dei ragazzi morti qui su questo sito dell'esplosione, e ho chiesto a Mario se potevo fare una domanda, che è la domanda più sensibile oggi qua, cioè se la famiglia presso cui ci stiamo recando è una di quelle che ha ricevuto il supporto economico di Hezbollah, perché questa è una storia nella storia. Il governo qui dopo l'esplosione non si è fatto vivo, ancora nessuno ha portato un sussidio, un supporto, un aiuto per le famiglie, e allora come spesso capita è arrivato l'aiuto dei gruppi paralleli, in questo caso di Hezbollah, ma è un dato piuttosto inusuale in una zona come questa, in cui il 70% della popolazione è sunnita, ed era un aiuto consistente, 30 milioni di lire libanesi per le famiglie dei caduti e 15 milioni di lire libanesi per le famiglie dei feriti. Molti hanno accettato questi soldi nonostante i soldi fossero di Hezbollah. Ahmed ci sta dicendo, vedi, di tutte le famiglie elencate qui, di tutti i ragazzi morti qui, che ogni ragazzo corrisponde a una famiglia, solo una famiglia su 40 ha rifiutato l'aiuto di Hezbollah, la madre di Naj Abdullah. È rimasta vedova, Rito era un soldato dell'esercito ed è stato ucciso, e due mesi fa ha perso anche suo figlio nell'esplosione, il suo unico figlio, da poco fidanzato, avrebbe dovuto sposarsi entro la fine dell'anno. Solo lei ha rifiutato sia gli aiuti della municipalità sia gli aiuti di Hezbollah. Ha detto: non voglio niente, mi avete portato via tutto quello che avevo, la guerra mi ha portato via mio marito, la corruzione dello Stato mi ha portato via un figlio bruciato vivo, non voglio i soldi di nessuno. Nessuno, né i soldi del governatore di questa zona, né tantomeno i soldi di Hezbollah. È un gesto significativo quello compiuto da Hezbollah in questa zona, che è appunto a maggioranza sunnita, perché rappresenta un altro pezzo della strategia della propaganda del gruppo sciita, esattamente come l'arrivo del carburante iraniano poche settimane fa. È un modo di dire: laddove lo Stato non funziona, ci siamo noi a prendere il posto, ci siamo noi a occuparci del welfare, ci siamo noi a portare denaro, aiuti, supporti, compensazione, carburante, ci siamo noi, solo noi, in grado di mandare avanti il paese.
She thinks the money should go to families which have, because she is now alone.
Lo dicono come se dovessero giustificarsi, mi hanno richiamato, stavano parlando tra loro, mi hanno fatto riavvicinare, mi hanno detto: li ho presi solo perché ne avevo bisogno, come se quei soldi Ahmed sentisse il bisogno di giustificarsi. Ne avevamo bisogno, lo dice mostrando con la mano destra le gambe di Othman. Ne avevamo bisogno perché le calze contenitive costano. Tira fuori dalla tasca la scatola di medicine. Dice, vedi, queste costano $90. Se non ne avessi avuto bisogno, non avrei accettato i soldi di Hezbollah. Ma hanno accettato tutti, mi dice, tranne la madre di Najah Abdullah. Qui non arriva niente, qui siamo tutti poveri. Qui, prima del 15 agosto, le macchine erano ferme da settimane, i mezzi agricoli erano fermi da settimane, i frigoriferi erano chiusi da settimane. Da settimane si mangiavano solo cibo in scatola, un po' di riso e un po' di pane.
This 1 gallon which we ran to take will let us work 2 or 3 days and make our bread. That's why it's so important that we came to get this gallon, because we can work so we can eat.
Thanks a lot for being here. I know it's painful.
تعرف انه مؤلم انكم تجوا على الموقع وبتتشكركم بتتشكركم.
Ahmed sta piangendo sulla spalla di Othman e io ho fatto un passo indietro. Siamo stati per mezz'ora sul luogo dell'esplosione e per entrambi è stata la prima volta. Era la prima volta che Othman tornava qui dopo la notte che gli ha ustionato le gambe, ed era la prima volta che tornava qui Ahmed, che qui ha perso 2 figli. Ora si è seduto all'ombra di fronte alla stanza di latta e alluminio di quello che doveva essere il custode di questo sito e piange. Othman ha appena provato a sedersi a terra ma non riesce perché non può muovere le gambe.
I didn't want to hurt you. Sorry.
Alhamdulillah.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post produzione Paolo Corleoni.